Adesso abbiamo Alessandro Manna del Cantiere. Alessandro Manna è nel direttivo del Cantiere. Ha preparato un intervento su un modello di partito che è stato un po' richiamato dagli interventi precedenti, ma Alessandro ha fatto proprio uno studio, ovvero parliamo delle forme partito degli Stati Uniti. Allora, grazie Alessandro, si prepara Andrea Bernardo.
Grazie Camilla. Allora, fino all'ultimo intervento sembrava di poter dire questo. Pensavo, finalmente qui ha superato la follia del leader, la follia del capo di partito, del capo democratico, del capo moderno. Probabilmente non è così. Ci sono delle resistenze culturali nella sinistra, e sono resistenze legittime. E non so, forse è anche riduttivo parlare di passatismo per quanto riguarda questa tematica in particolare. Io credo che l'importanza del leader nelle moderne democrazie non debba essere sottovalutata da nessuna parte politica. I leader sono importanti non solo nelle repubbliche presidenziali o semipresidenziali, ma anche nelle repubbliche parlamentari, anche nelle monarchie costituzionali parlamentari. Pensiamo al cancellierato britannico, pensiamo anche al cancellierato tedesco, ruolo che sta facendo quando erano epoche giornali. Che rappresentano tanto nella prassi e anche nell'immaginario collettivo, nell'immaginario degli eletti e degli elettori, nella cultura più ampia. L'importanza delle personalità e della personalità degli uomini e delle donne non va neanche intesa sotto la semplificazione di isolatismo, di divismo. È qualcosa che rappresenta, che è il fondamento secondo me della nostra contemporaneità, del mondo moderno, ma forse del mondo del futuro. Allora, in questo contesto in cui leader, candidati alla presidenza o anche candidati al Parlamento, alle assemblee, quindi parliamo di persone, di donne e uomini con una loro individualità e che devono raccogliere i voti per occupare dei posti importanti nei parlamenti o alla testa dello Stato o del governo. Ecco, il partito, la nuova forma partito, deve certo mantenere un'autonomia rispetto agli uomini che vuole aiutare a rappresentare, ad eleggere. Deve mantenere un'autonomia, perché grazie all'autonomia dal leader e grazie all'autonomia dal capo che il leader. E grazie a questa autonomia che è possibile, può essere possibile superare appunto le fragilità del leader di cui parlava il professor Carisetti. Fragilità dovute ai limiti istituzionali ma anche ai limiti della persona umana. Quindi la nuova forma partito, secondo me, qui avanziamo qualcosa di pratico, di costruttivo, una proposta. Il partito del futuro deve necessariamente occupare il centro. Deve essere autonomo, deve occupare il centro della vita politica, in che modo? Deve costituire, secondo me, ecco, un elemento di razionalità, in qualche modo, rispetto a tutti quegli aspetti più emozionali, più istintivi e più sottili, anche che invece attengono più alla persona. L'elemento della razionalità e della professionalità, della serietà, deve essere una trignon tra leader, media, società civile e Stato, apparati dello Stato, delle istituzioni. Cioè i leader e i candidati devono poter passare attraverso il partito per meglio dialogare con la società civile, per meglio dialogare correttamente con i media e per meglio gestire anche la cosa pubblica. Non occupare lo Stato, quindi i partiti non devono essere più macchine di occupazione dello Stato, ma occupare, appunto, avere un ruolo centrale di intermediazione importante e fondamentale. E qui il partito deve essere un partito di qualità, un partito di fatto di think tank, di persone capaci e fondamentalmente radicate e flessibili. Solo questo è il futuro del partito. Perché il partito personale è destinato a morire con lui. Un partito autonomo e centrale è un partito che riconosce e sostiene, è un partito che può rendere anche possibile una riforma in senso presidenziale, per esempio, di una Costituzione italiana, che è qualcosa di impensabile, non è neanche l'ordine del giorno. Cioè, Renzi ha detto, ma parliamo di riforma del Senato, parliamo di riforma legge elettorale, ma non è neanche all'ordine del giorno un dibattito sui poteri del Presidente del Consiglio d'Italia. Questo mi sembra di una gravità assoluta. Perché? Perché la forma partito attuale non è in grado di dare quelle garanzie né al sistema politico né ai leader che di volta in volta conducono per avviare un dibattito democratico liberale in Italia su una riforma seria delle istituzioni. Allora, il partito, Lega, università, centri di ricerca, società civile, media, quindi parlare con New York o del New Media, magistratura, mantenendo l'equidistanza, quindi la capacità di un vero partito del futuro, un partito che sta al centro di una, possiamo immaginare un centro, c'è il punto centrale della circonferenza, o il centro di una forma regolare, i cui angoli siano rappresentati da le parti fondamentali, gli stakeholder di questo corpo unico, che è il corpo politico di una nazione, il corpo politico internazionale o degli eventi sovranazionali.
Grazie Alessandro, guarda, hai risparmiato 2 minuti.
Ti chiudo io.
No, non è che quello che suolmente al suo po', anzi tuo.
Nostro.
Vabbè, nostro, in condizione, caratteristicamente nostro. Allora, Andrea Bernardo è con noi, avevo chiesto di prepararsi, possiamo tenere questo microfono? Perfetto, che è quello stesso del tavolo di presidenza. Allora, Andrea Bernardo, già consigliere regionale della Regione Lazio, esponente... Andrea Bernardo è responsabile nazionale del soccorso azzurro. Partire, sono spieghi anche che cos'è prima di cominciare l'intervento. Grazie, 10 minuti a partire da adesso.
Grazie agli amici del cantiere del video. No, per rispondere.
Sì, perché
non so se siete interessati.
Un francobollo.
Nell'ambito di un'organizzazione cosiddetta Tribunale Draghi, che peraltro ha di recente anche depositato la sua denuncia sul caso Geithner, che oggi proprio risulta si sia aperto il fascicolo, all'interno di questa struttura c'era una sottostruttura che si chiama Soccorso Azzurro, che è sostenuta dal Governo di Forza Italia, che si sta strutturando su 4 da un lato il soccorso tributario, da un lato il soccorso penale, dall'altro il soccorso, diciamo, contro le vessazioni della burocrazia e dall'altro il soccorso per i professionisti, per le microimprese, per le partite IVA. Sotto questo punto di vista è stato dato a me l'incarico di poter cercare di dare le risposte a questa parte, diciamo.
Grazie.
Per quanto riguarda il dibattito sui partiti, molto interessanti gli interventi, credo, e volevo dare soltanto uno spunto di riflessione, non si sia puntato, almeno nel nostro territorio, l'attenzione sulla sinergia che c'è tra i sistemi elettorali e le forme di partito. Prima del referendum del 93, noi in fondo avevamo una Repubblica assolutamente parlamentare, che non vedeva, diciamo, lo straripare e debordare di altri poteri rispetto al Parlamento, come abbiamo visto dopo, e nello stesso tempo un sistema elettorale organizzato in modo proporzionale che ben rispondeva a quel tipo di logica e a quel tipo di struttura che in questo paese ci aveva sostenuto, diciamo, dopo guerra. Con il referendum del 93, lì insieme si raccoglievano le firme, lo spirito era quello di rompere questo sistema, sull'onda ovviamente anche di quello che stava accadendo, perché ci trovavamo subito dopo, durante, anzi, Tangentopoli, l'epilogo di Tancristi, l'epilogo di Tangentopoli, per dare a questo paese una riforma di tipo americano. Quelle erano le intenzioni dei referendari di quel periodo, queste erano le motivazioni di convincimento per coloro che raccoglievano le firme, che dicevano che gli italiani si erano raccogliere le firme e successivamente per andare a quel incredibile referendum che vide l'83% dei sì per eliminare il sistema proporzionale, la logica delle preferenze e passare a un sistema maggioritario basato su collegi uninominali. I partiti politici, a partire dal PD ma anche dalla Democrazia Cristiana, reagirono in maniera pesante per non togliere, diciamo così, i propri mammozzi dalla scheda elettorale e mantenere così quel potere di gatto che aveva tenuto in piedi il sistema, e inserirono il 25% di proporzionale anziché andare verso un sistema maggioritario. Quindi noi ci siamo trovati di fronte a un sistema misto, diciamo così, che comunque ha poi generato un cambiamento in effetti del sistema politico, perché era chiara la spinta che proveniva dal paese per un sistema presidenziale, per un sistema che vedesse comunque a capo dei partiti dei leader. E questo accade in una certa forma nelle democrazie anglosassoni, che però essendo molto più forte della nostra, accanto al leader poi hanno anche un partito strutturato, serio e così via. Beh, io credo che invece, nonostante sia un avversario del Partito Democratico, acerrimo avversario del Partito Democratico, credo che invece il Partito Democratico, con l'avventura di Renzi, per come si è sviluppata, abbia dimostrato di essere un partito serio, molto serio, e anche un partito moderno, perché seppur in modo assolutamente spregiudicato a mio avviso dalla direzione del PD su Prodi e quello che è successo in Parlamento dopo allo stai sereno di Letta e a quello che è successo dopo agli 80 euro e così via, quindi a un modo assolutamente spregiudicato di Renzi di condurre in modo peraltro scaltro la propria avventura politica che lo ha portato a questo straordinario successo, tutto si è sviluppato attraverso gli organi di partito. Ma qualcuno dirà sì, ma poi ci sono state anche delle pugnalate, e questo fa parte della logica politica, e poi rispetto sono gli elettori che poi dovranno giudicare se questo comportamento va premiato o va viceversa colpevolizzato e quindi non votato quando poi c'è l'occasione. Ecco, io credo che il Partito Democratico oggi abbia sintetizzato invece bene l'introduzione da parte di quel referendum, più che di Berlusconi, di quel referendum del 93, votato dall'83% degli italiani, del partito personale, quindi una spinta presidenziale che Berlusconi ha incarnato in modo perfetto, mettendo il simbolo nel nome e quindi bypassando in qualche modo la Costituzione non presidenziale, capiamo, e dall'altro un partito strutturato che, seppur diviso per mille correnti, all'interno del partito condurre una battaglia per prendere la leadership. Ecco, io penso che la crisi degli altri partiti politici, in primis quello dove io milito attualmente, sia stata l'assenza del partito, l'assenza degli organi di partito, l'impossibilità da parte di molti, credo capaci, sostenitori della leadership di Berlusconi, di poter accedere alle stanze in cui si discuteva di politica del presidente Berlusconi, perché il partito non c'è se non una sorta di corte attraverso la quale si sono poi sviluppati un po' per diciamo eredità aziendali, come ricordava il professore, quindi memorandum pubblicità, un po' per amicizie personali legittime, peraltro si è sviluppata Forza Italia, ma non è stato mai un partito che ha celebrato dei veri consigli nazionali, dei veri congressi, e quindi questo a lungo andare ha generato delle scelte cattive sulle persone, delle scelte sbagliate sulle alleanze che poi hanno determinato l'attuale 16,8%. che non è da indicare alla vicenda giudiziaria di Berlusconi, perché nel tempo abbiamo visto che questo, tra virgolette, accanimento in realtà non ha mai penalizzato in termini elettorali il partito, semmai spesso lo ha rafforzato. Quindi spero che il futuro dei partiti, purtroppo, devo dire, si mutui su quello che sta e che è accaduto nel Partito Democratico, cioè leadership carismatica accanto a una seria struttura di partito dove si combattono battaglie politiche interne, dove chi vince poi viene effettivamente seguito perfino, perché adesso è inutile nascondercelo, ma sono tutti allineati sotto Renzi. Poi se da qui a poco tempo avverranno altre dinamiche per cui ci saranno delle vendette, questo lo vedremo, ma attualmente il plauso a Renzi da parte del PD è unanime e questo vuol dire che quel partito ha funzionato e gli altri non lo hanno fatto. Denuncio, chiudo,
due minuti comunque,
l'assenza in Italia di un partito di ispirazione liberale e questo la dice lunga anche forse dei motivi per cui siamo qua.